salva con la tua indignazione. E salva un po' con la tua indignazione.
Perché quando dici Italia dici nome mio.
Quando dici Italia dici nome mio.
Terra della loro, terra dell'unico.
Terra della loro, terra dell'unico.
Mistica di guerra, mistica d'amore.
Mistica di guerra, mistica d'amore.
Sorgi contro il fatalismo.
Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre, affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione.
Perché quando dici Italia, dici il nome mio.
Perché quando dici Italia, dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo.
Terra della loro, terra dell'ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore.
Ben ritrovati a tutti qui su Radio Bandiera Nera, io sono Lorenzo di San Benedetto del Tronto e questa qui è Italianamente, lo studio sull'italianità, la rubrica del blocco studentesco ormai giunta alla 24esima puntata. Mi scuso in anticipo per le pause avute in queste ultime due settimane in cui non ho potuto registrare per problemi tecnici. Quindi cercheremo di recuperare al meglio questo tempo perduto partendo con una puntata bomba proprio. Con una puntata su Ettore Muti, eroe blu ridecorato che ha fatto la storia d'Italia, la storia d'Italia appunto e del fascismo soprattutto, persona importante e di spicco durante il regime. Quindi mi raccomando raga, rimanete connessi e noi siamo appena tornati da Direzione Rivoluzione, dalla 4 giorni di Grosseto, altro evento importantissimo legato al nostro movimento che ci ha introdotto sul nuovo anno di Casa Pound Italia, delle sue idee, del suo essere laboratorio di idee. E riprendo un attimo anche le parole di Gianluca Iannone quando ha detto che noi siamo un popolo, non siamo un partito, non siamo un movimento, ma siamo un popolo, perché abbiamo dei figli, abbiamo delle idee, abbiamo una cultura, abbiamo delle tradizioni, abbiamo la nostra lingua, abbiamo la nostra bandiera. E quale parola migliore per descrivere tutte queste caratteristiche se non popolo? Infatti il benestare di una nazione, di un singolo elemento come della collettività si ha solo con l'unità di popolo, che porterà al raggiungimento di qualsiasi obiettivo nel breve o nel lungo termine. Quindi ragazzi, mi raccomando, spero di non annoiarvi troppo in questa puntata di Italianamente. Mi raccomando, rimanete connessi, cercate di non distrarvi anche per l'importanza che darò a questa puntata. Importanza che riceverà grazie al personaggio che andremo a trattare, come lo è stato in tutte le puntate precedenti di RBN, di Italianamente per RBN, come la scorsa su Leonardo da Vinci, oppure le altre magari su Luigi Pirandello, su Ronconi, su Rutilio Sermonti, su Dante Alighieri, su Niccolò Gianni, insomma, abbiamo trattato un sacco di personaggi. E se avete idee su quali personaggi trattare, su quale persona hanno fatto la storia di questa nazione, potete consigliarci, le tratteremo insieme. Magari se volete fare un intervento per questa fantastica rubrica del blocco studentesco, potete scrivermi in privato, potete scrivere alla pagina di Radio Bandiera Nera su Telegram, su Instagram, dove volete. E mi raccomando, contattateci perché noi saremo sicuramente felici di ospitarvi in questo fantastico mondo, in questa fantastica rubrica nel nostro mondo del blocco studentesco. Allora, raga, noi mo ci facciamo una pausa musicale dopo questa introduzione, poi prenderemo il nostro discorso su Ettore Muti, eroe pluridecorato, scusatemi, che ha fatto la storia della nostra nazione e del fascismo. Parleremo della sua vita, e dei trofei, delle medaglie a lui dedicate, che lui no, a lui dedicate, scusatemi, ma da lui conquistate e da lui meritate. Quindi mi raccomando, raga, rimanete connessi e noi ci sentiamo tra poco.
Pensa agli sbagli che farai,
sai gli sbagli che farai.
Urla Grecchi in the sky, ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai, ti ho vista in giro e ora lo sai. We are light in the night as a fire, quindi se scegli il nostro fuoco bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Cerco giorno e notte con l'angoscia per se strade mie, con la santa teppa che sorpassa in tutte le corsie, ognuno con la sua e ci ritroviamo nelle vie. Siamo bufali lanciati in corsa nelle praterie. Il conto poi arriva alla fine del giorno, la rabbia tra i denti, la gente che è intorno. Pensi a finita e giri vagabondo, riprenditi a calci in faccia e ringhia con il cazzo che affondo. I palazzi girano in tondo, in piedi si prende più aria, per questo ti rialzi in un secondo. Senti stretta allora il ferro e il sangue nella gola, ora questo sapore è la vita nostra nelle notti di Roma. L'adrenalina, stai calmo, che strippano tutti davanti al rumore del vento quando si apre il portellone.
Pensa agli sbagli che farai, urla, great kick in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire, quindi se scegli il nostro fuoco bruceremo insieme senza spegnerci mai.
A canna i ricordi, lo devi a sti corpi di fighe, gridano liberi o morti, forti con ognuno che cade, altri 100 ne sono risorti, i morti li ricordi, non solo col vino rosso a terra, addosso te li porti, ora che serve gente per sta guerra, salta a bordo, non mi scordo, mille frasi dette allora, che quando cresciamo navighiamo con la stessa suola, e dalla scuola un rullo scriva l'Appio Tuscolano, i ragazzi sono colpevoli ancora, mica cazzeggiamo, una bomba l'orsini, pugnala la mano, il silenzio li tomba, un fischio ti chiama dall'ombra e ti fa un ghigno strano, la sabbia più bianca e le resta con me. Senza speranza andiamo finché un cane ci segue, una testa travanza, le belle alla fine col tuo teschio danza.
Alla fine col tuo teschio danza.
Pensa agli sbagli che farai, urla, great kick in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire, quindi se scegli il nostro fuoco bruceremo insieme senza spegnerci mai. Pensa agli sbagli che farai, urla, great kick in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai. Su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire, quindi se scegli il nostro fuoco bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Eccoci qui, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, sono Lorenzo del blocco studentesco, abbiamo già fatto una breve introduzione all'argomento di oggi, ora iniziamo la vera e propria puntata che parlerà e tratterà l'argomento, tratterà il personaggio di Ettore Muti, personaggio di spicco nella storia italiana, nella storia militare italiana. Infatti è stato un militare, un politico e un aviatore. È stato un convinto fascista sin dagli esordi del movimento, partecipò a molte squadrazioni, partecipò prima del fascismo all'impresa di Fiume, partecipò alla prima guerra mondiale con gli Arditi, con i Caimani del Piave. Comunque tutto questo qui ne parleremo nella seguente puntata. Parleremo anche del vile attacco che gli hanno fatto, che gli ha causato la morte a Fregene il 24 agosto del 43. Comunque, nasce dalla madre, che era una donna di nobili origini, e un padre, che era un modesto impiegato all'anagrafe. E la madre decise di dargli il nome Ettore in onore di Ettore Fieramosca, che è stato un condottiero italiano. La madre è una persona molto nazionalista e molto attaccata alla patria, tant'è che il padre decise di cambiare il proprio cognome da Muti con la Y a Muti normale per farlo sembrare più patriottico in onore della moglie. Lui abitava a Ravenna, la sua casa risiedeva davanti alla caserma dei carabinieri, se non sbaglio, e fu attratto sin da piccolo dal mondo militare. Infatti molte volte si dice che scappava di casa per andare a vedere gli addestramenti che svolgevano in caserma. Leggeva molto il settimanale L'Esploratore ed infatti era molto ispirato aspirava alle sue avventure sin da ragazzino con i suoi amici ai racconti che leggeva appunto su questo settimanale. Finite le scuole medie, andò, hanno finito le scuole elementari, scusatemi, fu iscritto alle scuole tecniche e diciamo che lì uscì proprio fuori la sua indole ribelle e inquieta. Infatti era immerso nella propaganda interventista dei mesi che erano precedenti all'entrata del Regno d'Italia nella Prima Guerra Mondiale e si rese protagonista di un episodio abbastanza curioso. Infatti, dopo aver assistito a una lezione del professore, che era un professore di inclinazioni, scusatemi, pacifiste e socialiste, fu invitato a scrivere un tema dal titolo Lo studente esemplare. Infatti, Ettore fece un tema, proprio il tema che voleva il professore. Diciamo che gli fece il cosiddetto contentino, scrisse che lo studente perfetto era pacifista, volenteroso, schivo delle cattive compagnie. Ma chiuse questo tema con una frase che fa riflettere e diciamo cancella tutto il tema che ha scritto. Infatti chiude: questo però non è un ragazzo, ma un aborto di natura. Infatti l'episodio fece scandalo, ma la madre difese Ettore e infatti gli fu sempre a fianco. Successivamente, quando aveva 13 anni e non ancora compiuti, fu espulso da tutte le scuole del Regno d'Italia per aver picchiato un insegnante. Diciamo che non è una cosa che capita tutti i giorni, non se sei Ettore Muti, ovviamente. Infatti non gli per lui non fu niente di che questa vicenda, diciamo, e a 14 anni infatti fuggì di casa per arruolarsi come volontario nella Prima Guerra Mondiale, ma fu respinto dai carabinieri. L'anno successivo, a 15 anni, ritentò falsificando la sua data di nascita e riuscì infatti ad arruolarsi prima nel 6° Reggimento di Fanteria della Brigata Aosta, poi successivamente negli Arditi. Al fronte, ovviamente, come dalla sua indole, si distinse per la sua audacia e le sue imprese spericolate. La più celebre avvenne nel 1918 durante la battaglia del Sostizio, quando gli Arditi dovevano portare a termine dovevano formare una testa di ponte sulla riva del Piave, e dopo un feroce scontro all'arma bianca, i Gli arditi riuscirono nell'impresa, ma tra gli 800 uomini che erano partiti inizialmente per fare questa impresa ne rimasero solamente 22, tra cui il nostro Ettore Muti. Infatti gli venne proposto cioè gli venne proposta la medaglia d'argento al valor militare che lui rifiutò, perché se no sarebbe saltata fuori il suo vero nome, la sua grada di nascita e la sua vera identità. Tant'è che questo fatto che lui rifiutò la medaglia d'argento fece insospettire i suoi superiori, ed infatti scoprirono la sua vera identità e lo rispedirono a casa. Poi nel 2019, sì, scusatemi, nel 1919 partecipò all'impresa di Fiume. Non erano tutti combattenti veri quelli che i legionari fiumani, quindi lui poté distinguersi tra tutti con le sue imprese spericolate. E lì divenne amico di Gabriele D'Annunzio, che lo iniziò a chiamare, lo coniò come Jim dagli occhi verdi, che tra l'altro questo Jim era il nome del protagonista della rivista che lui leggeva da bambino, L'Esploratore, di cui ne ho parlato prima. Lo soprannominò Jim dagli occhi verdi e lo inquadrò in questa frase: voi siete l'espressione del valore sovrumano, un impeto senza peso, un'offerta senza misura, un pugno di incenso sulla brace, l'aroma di un'anima pura. Come non dar torto al nostro Gabriele D'Annunzio, al nostro Vate d'Italia. Insomma, descrisse Ettore Muti come un eroe italiano. Comunque, adesso ci fermiamo per una pausa musicale, poi riprendiamo la nostra puntata su l'eroe pluridecorato Ettore Muti, quindi mi raccomando, rimanete connessi.
Come il sole tu,
Eccoci qui, ben ritrovati dopo questa pausa musicale per continuare a parlare dell'eroe odierno, odierno perché ne parleremo oggi ovviamente, Ettore Muti, il quale abbiamo già iniziato a raccontare la sua vita fino alla Prima Guerra Mondiale. Passiamo un attimo avanti, successivamente alla Prima Guerra Mondiale, diciamo che ci fu il 23 marzo del 1919 il manifesto di Sansepolcro, la donata a Sansepolcro, la fondazione dei fasci di combattimento. E Ettore Muti, appena tornato dall'esperienza fiumana, nella quale incontrò Benito Mussolini, del quale rimase affascinato, entra a far parte dei fasci di combattimento, comandando anche diverse azioni e subendo alcuni arresti. Ed il 28 ottobre del 1922 è alla testa dei fascisti che occupano la prefettura di Ravenna. Contemporaneamente si sta svolgendo la marcia su Roma. E con l'istituzionalizzazione, scusatemi, delle squadre d'azione, Muti incomincia la carriera nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, MVSN. Per l'abbreviazione, che è un corpo creato per inquadrare, diciamo, le squadre durante il fascismo, squadre d'azione durante il fascismo. E nel 23 è comandante della corte di Ravenna e nel 25 diventa console, che è pari al livello di colonnello, utilizzando i gradi militari. La sua è una vita spericolata e spensierata, molto irrequieta, diciamo, organizza molte feste, frequenta belle donne, gira con la sua Harley e guida auto sportive. Successivamente, nel settembre del 26, si sposa con Fernanda Mazzotti, che era figlia di un banchiere che però non era d'accordo con queste nozze. 3 anni dopo il matrimonio nascerà la sua unica figlia, Diana, ed il 13 settembre del 1927 Muti subisce un attentato che non è mai stato chiarito. Infatti, nella piazza principale di Ravenna fu colpito da due proiettili, uno al braccio e uno all'inguine. E l'attentatore, che era un bracciante, un tale Lorenzo Massaroli, fu, diciamo, immediatamente freddato da Renzo Morigi, che è medaglia d'oro nel 1932 nel tiro alla pistola alle Olimpiadi di Los Angeles, che è anche un noto rivale del nostro Muti, però c'era bisogno di aiutarlo ed è stato aiutato da un fratello sicuramente. Dopo un po' di tempo in ospedale, viene trasferito a Trieste, dove comanda la terza legione della milizia portuaria. E conosce anche il duca Amedeo d'Aosta, che lo convince ad entrare nella Regia Aeronautica. Solamente che a Trieste non ci si trova molto bene, quindi molto spesso ritorna a Ravenna. Ma diciamo che questo nuovo lavoro nella Regia Aeronautica lo ispira ed è contento di iniziare questa nuova esperienza. Ettore Muti è un personaggio da prendere in esempio perché? Perché lui sin da giovane ha capito qual era la parte giusta del fiume da cui schierarsi, la parte del giusto, tipo la canzone di Z0 Alfa, il dialogo di Z0 Alfa, scusatemi, quando dice Z0 Alfa all'amaro del giusto, Ettore Muti si schierò dalla parte del giusto. Dalla parte del quale aveva bisogno il paese aveva bisogno di rivoluzionari, di combattenti, di ribelli, di persone che non avevano paura di magari tirare il grilletto quando ce n'era bisogno o di festeggiare quando ce n'era bisogno. Ettore Muti possiamo considerare ancora perché marcia insieme a noi come tutti i nostri caduti. Una persona da cui prendere esempio, una persona di spicco tra tutto il marciume che c'era una volta. Lui è una persona di grandi valori, sicuramente, di grandi valori tradizionali, culturali, molto amante della patria. Comunque diremo tutto nel resoconto finale che mi è consueto fare. Ed ora ci lasciamo per una pausa musicale e poi prenderemo il nostro discorso su Jim dagli occhi verdi. Eccoci qui, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, questa è la rubrica del blocco studentesco Italianamente, lo studio sull'italianità. Già iniziata, ora continuiamo il nostro discorso su Ettore Muti. Dal momento in cui lui inizia ad essere appassionato di volo, ed infatti pur di entrare nell'aeronautica accetta di essere declassato al grado di tenente. Lui era, se non vi ricordate male, che prima ho detto era nominato console, che era pari a livello di colonnello nei gradi militari. Gli andò bene anche di essere declassato a tenente, bastava, diciamo, l'obiettivo era entrare nell'aeronautica militare. Durante la guerra di Etiopia si mette in luce, ovviamente, come lo è sempre stato per tutta la sua vita, e ricevendo anche due medaglie d'argento. Nelle fasi finali del conflitto entra nella quindicesima squadriglia da bombardamento Caproni, chiamata la Disperata, con Galeazzo Ciano, di cui diventerà anche amico. In questa squadriglia la Disperata c'erano anche Farinacci e Pavolini, sul quale Pavolini abbiamo anche fatto una puntata su RBN. Non vorrei dire una cazzata, ma mi sembra la 13ª, se non ricordo male. Comunque troverete tutto sull'applicazione di Casa Pound Italia, sui podcast. Quindi mi raccomando, scaricatela, raga. Si sta sia per iOS che per Android, quindi non ci sono scuse proprio. Comunque, andando avanti con il nostro discorso, nel 1936 torna in Italia ed è accolto da eroe, ma partì subito dopo per partecipare alla guerra di Spagna. Infatti nel conflitto guida la squadriglia nell'aviazione legionaria che bombardando i porti delle città che erano controllate dai repubblicani. Infine, per queste missioni viene decorato come medaglia d'argento e nel 38 con una medaglia d'oro. Dalla Spagna torna con il soprannome di Cid Alato, quindi un altro soprannome per il nostro Jim dagli occhi verdi, e anche con un'altra onorificenza dell'Ordine Militare di Savoia. Nel 39, se non sbaglio, sì, partecipa all'invasione dell'Albania, comandando le truppe motorizzate. E lì, nonostante una scarsa opposizione, ricevette un'altra medaglia che fa sì di lui il petto più bello d'Italia, il petto più folto d'Italia per tutte le sue medaglie. Infatti ad oggi resta l'eroe più decorato nella storia militare italiana. Questo fa anche capire della persona della quale stiamo parlando. Tornato dall'Albania, viene nominato da Mussolini, su proposta del suo amico d'aviazione, Ciano, segretario del Partito Nazionale Fascista, nel PNF, al posto di Starace. In quella veste però non si trova molto a suo agio, perché lui non vuole stare seduto alla scrivania, ma è un uomo d'azione, si vuole fare il culo, diciamo. Vuole essere sempre in prima linea per combattere con i suoi fratelli, con i suoi camerati. Ed con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale usa il pretesto per andare là dove c'è bisogno, ovvero sul fronte, per partecipare al Secondo Conflitto Mondiale. Non è stato ovviamente l'unico conflitto a cui ha partecipato, come ricorderete prima che ho detto che ha partecipato la prima guerra mondiale e poi successivamente a molte altre guerre, come la guerra d'Etiopia o la guerra di Spagna. Sicuramente è una persona che non meritava la morte che ha avuto, della quale parleremo successivamente dopo l'interruzione musicale. Quindi mi raccomando, rimanete connessi.
Scorretto, politicamente schierato, se difendi il tricolore, sei nemico dello Stato. bruciano, mentre gelosi gelano ed i vigliacchi strisciano. Freddo non sento più, sguardi in silenzio insegnano, conto lingue che tagliano, bocche che troppo parlano, ora non sento più. Mentre caduti cantano, mille sirene in coro, le baionette al cielo, le aquile sono in volo.
Eccoci qui, ben ritrovati su RBN, siamo giunti quasi alla fine della nostra puntata riguardo il nostro eroe Ettore Muti. Ora passiamo alla sua morte. Allora, partendo dal presupposto che il giorno della caduta del fascismo, ovvero il 25 luglio del 43, Muti è in Spagna per conto del SIA, che sarebbe il servizio informazioni dell'aeronautica, per cercare di recuperare un radar da un aereo statunitense che era precipitato. Comunque rientra a Roma il 27 luglio per ritirarsi in una villetta in affitto a Fregene. Dopo la destunzione di Mussolini, Muti si era posto al servizio del re. E per vedere, e Badoglio, diciamo, per vedere se era una persona leale per la sua lealtà, gli chiese se gli assegnò il comando di una divisione corazzata di camicie nere che non aveva nessuna intenzione di passare agli ordini del nuovo governo. Quindi Muti, diciamo, doveva andare lì e convincerli a convincere queste le camicie nere a passare agli ordini del re, del nuovo governo. Ma Muti rifiutò questo incarico, rimase fedele alla sua fede, quindi rimase leale alla sua fede. E il 10 agosto un rapporto dei carabinieri che era inviato da Badoglio indica in Muti il comandante o perlomeno uno dei partecipanti a un progetto di insurrezione per la restituzione della nazione a Mussolini. E la notte tra il 23 e il 24 agosto del 1943 il Taddei, il tenente dei carabinieri, si presenta alla villa Fregene di Ettore Muti con una decina di uomini. C'era anche un carabiniere costiero e c'era anche un personaggio che non è stato mai identificato, o perlomeno chi lo ha identificato è stato ucciso. Comunque un personaggio con la divisa khaki che... E diciamo Muti si trovava in questa villetta a Fregene con la Figuerova, la sua nuova compagna. E il primo commento successivamente, il 25 agosto, dell'ufficiale è dell'agenzia Stefani. Il primo commento ufficiale sull'accaduto è dell'agenzia Stefani, che dice: a seguito dell'accertamento di gravi irregolarità nella gestione di un ente parastatale nelle quali risultava implicato l'ex segretario del Partito Nazionale Fascista Ettore Muti, l'arma dei carabinieri procedeva nella notte dal 23 al 24 agosto corrente, al 24 corrente, indicando agosto, al fermo del Muti a Fregene. Mentre lo si conduceva alla caserma sono stati sparati dal bosco alcuni colpi di fucile contro la scorta. Nel momentaneo scompiglio egli si dava alla fuga, ma, inseguito e ferito da colpi di moschetto tirati dai carabinieri, decadeva. Le vicende non sono mai state chiarite. Ad esempio, perché nella sparatoria l'unico a essere colpito fu Ettore Muti, il quale berretto fu recuperato fortunatamente successivamente dalla famiglia, il quale berretto riportava due colpi di arma da fuoco, uno alla nuca e uno davanti, se non sbaglio, uno che attraversava la visiera. Molte circostanze confermano la tesi dell'esecuzione politica, che era uno scomodo personaggio per il Badoglio, che qualche giorno prima, ovvero il 20 agosto del 43, aveva scritto una lettera al capo della polizia Carmine Senise, dicendo: Muti è sempre una minaccia, il successo è solo possibile con un meticoloso lavoro di preparazione, Vostra Eccellenza ne ha perfettamente compreso. Che cosa dovrebbe aver compreso il comandante dei carabinieri leggendo questa lettera di Badoglio? Ovviamente che Muti doveva essere ucciso fondamentalmente, perché è questo qui che Muti è sempre una minaccia. Solitamente una minaccia si estingue, diciamo. Comunque, passando oltre, perché prima ho detto non ha avuto la morte che si meritava? Perché non è stato ucciso alle spalle, è stato tradito alle spalle dalla sua nazione. La sua nazione per cui lui avrebbe dato la vita sin dai 14 anni di età, quando falsificò, quando cercò di entrare nei carabinieri, a 15 anni falsificò i suoi documenti ed entrò negli arditi. No, scusatemi, a 14 anni quando cercò di fare la prima guerra mondiale fu respinto dai carabinieri. Scusate. Muti è un esempio da prendere per tutte queste cose che ho detto sino ad ora. Una persona che sin dai primi fasti della sua età, fino a quando diciamo ha avuto i primi peli sul petto, ha iniziato a voler donare la sua vita per la patria, come molti ragazzi del blocco studentesco, i quali farebbero di tutto per questa amata patria. Questa patria che purtroppo oggigiorno sta decadendo. Purtroppo molte persone non sono degne di chiamarsi italiani. Noi possiamo essere degni di noi stessi, del nome che portiamo e del gagliardetto che portiamo sul petto, anzi che vorremmo avere sul petto, ovvero il gagliardetto della vittoria italiana. Noi combattiamo per la vittoria, nel nostro petto arde quel fuoco ancestrale di cui parlano i Bronson nel loro ultimo singolo, che si è acceso dai focolai più antichi di Roma nel 753 a.C., ancora oggi brucia dentro il nostro petto. Quel fuoco sacro che è acceso durante il campo nazionale del blocco studentesco, quel fuoco sacro che ha ripreso il 23 marzo del 19 in una sala convegni a Piazza San Sepolcro. Quindi ragazzi, mi raccomando, tenete sempre quel fuoco vivo, alimentatelo. Fate sì che quel fuoco vi illumini la via durante una notte buia. Fate sì che oltre alla luna piena, che guarderete alzando gli occhi, quel fuoco possa indicarvi la retta via verso la vittoria, verso i vostri scopi di vita, verso il vostro fine. Verso un fine molto più spirituale, molto più alto di quello che possiamo avere concretamente. Quindi mi raccomando ragazzi, prendetele come esempio, prendetele come lezione, prendetele come una, attaccatevele al collo come una collanina d'oro queste parole, e fate sì che ribollano nel vostro petto e vi conducano ad un essere migliore, ad una vita migliore che dobbiamo noi essere degni di fare. Comunque adesso ci sentiamo un'ultima canzone e poi andiamo per le conclusioni.
Fuoco ancestrale, fratello ti prometto, continuerà a bruciare. E pompa nel mio petto, quel fuoco ancestrale.
Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa bellissima puntata, anche perché erano 2 settimane che non registravo per problemi tecnici, come detto all'inizio della trasmissione odierna. Quindi una bellissima puntata partita subito col botto, partita subito con un esempio di una persona che sicuramente è un esempio per noi giovani eredi di questa idea, la più audace, la più mediterranea. Quindi mi raccomando ragazzi, prendete in esempio le parole che ho detto poco fa e per tutta la trasmissione. Riascoltatela questa puntata, fatela ascoltare ai nuovi arrivati in sezione, fatela ascoltare ai vecchi arrivati in sezione, perché sono parole che debbono essere ricordate, debbono ribollere, scusatemi se non ho detto bene, nel vostro petto, devono far sì che vi conducano ad un fine molto più alto, molto più sacro di quello che ci poniamo oggi. Quindi mi raccomando ragazzi, noi continueremo i nostri mercoledì, i nostri soliti appuntamenti il mercoledì pomeriggio alle ore 15 qui su Radio Bandiera Nera, qui con il blocco studentesco, qui con lo studio sull'italianità, con Italianamente. Quindi mi raccomando ragazzi, rimaniamo aggiornati su tutte le attività del blocco studentesco, perché sta riniziando, anzi in alcune parti d'Italia è già riniziato l'anno scolastico. Il blocco studentesco è sempre lì, in prima linea, dalla parte dello studente italiano, dalla parte del giovane che non sa a chi appoggiarsi quando è in difficoltà. Il blocco studentesco sarà sempre lì a dargli una mano, a mettersi spalla a spalla davanti a tutti per proteggere la gioventù italiana, per proteggere gli studenti italiani. Quindi mi raccomando ragazzi, rimanete connessi per un nuovo anno pieno di battaglie, pieno di prospettive, pieno di difficoltà sicuramente, perché non sapremo l'anno che andremo ad affrontare causa Covid. Quindi speriamo il meglio prima per questa nazione, per l'economia di questa nazione, per i giovani che compongono questa nazione, che un giorno saranno il futuro di questa nazione. Mi raccomando ragazzi, non drogatevi, tenete lontane le persone che si drogano, tipo una canzone dell'Ultima Frontiera, quando dice: ragazzo abbandona le droghe che ti portano alla morte, lotta con noi per la vita, è un ideale più forte. Quindi mi raccomando ragazzi, lottate per la vita, per la vostra vita, per il vostro futuro, per il futuro della vostra famiglia, della vostra nazione, dei vostri confini. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo qui su Radio Bandiera Nera con Italianamente, con il blocco studentesco.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime,
dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,
thank you.